sfide ambientali principali, secondo me, sono la prima è quella dell'energia, perché noi per fare questa famosa transizione ecologica, ora è chiaro e noto a tutti che i combustibili fossili sono stati molto utili, però ci siamo accorti più recentemente che hanno almeno tre difetti. Il primo è che sono una fonte di energia non rinnovabile che causano inquinamento e come tutti sanno anche in Italia l'inquinamento atmosferico causa circa 80.000 morti all'anno. E poi c'è il terzo che è la cosa più grave, che sappiamo che l'uso di combustibili fossili producendo anidride carbonica causa il cambiamento climatico. E è considerato dagli scienziati il pericolo più grande per l'umanità. Poi come risolvere il problema è naturalmente complicato, perché non possiamo smettere di usare combustibili fossili da un giorno all'altro, visto che ci danno l'80-90% dell'energia, e entro il 2050 dovremmo cessare di usare combustibili fossili, cosa che è del tutto possibile. Naturalmente sostituendo i combustibili fossili con le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili naturalmente si sono sviluppate solo negli ultimi 10 anni, possiamo dire, ma oggi sono già mature. Abbiamo bisogno di un ente nazionale per le energie rinnovabili. Allora, le energie rinnovabili fondamentalmente, le più importanti, come tutti sanno, sono tre poi. C'è l'idroelettrico che già in Italia abbiamo e che naturalmente per svilupparsi richiede delle condizioni orografiche particolari. Per esempio qui in Emilia-Romagna, insomma, non è una cosa, diciamo, che possa essere espansa molto. Quello che abbiamo è il sole. E allora ecco, il sole vuol dire fotovoltaico, perché il fotovoltaico converte l'energia solare in energia elettrica con 20% di efficienza. Il processo fotovoltaico ci dà energia elettrica, che è una forma di energia più nobile del calore che noi otteniamo quando bruciamo qualcosa. Il processo fotovoltaico non produce, ma anche l'idroelettrico e anche l'eolico non producono né CO2 e né inquinamento. Allora cosa andiamo a cercare? Abbiamo fra le mani questa possibilità di una transizione energetica che sviluppi moltissimo il fotovoltaico e poi anche l'eolico. Fotovoltaico e eolico sono le due cose su cui puntare. E quindi bisogna anche informare la gente. Informare non è facilissimo. Intanto bisogna cominciare dalle scuole. Ora, anch'io sono d'accordo che naturalmente bisogna prendere delle precauzioni. Il panorama dall'alto va conservato e il fotovoltaico è quello che ci salverà. C'è questo ostacolo posto dalle compagnie petrolifere, che non c'è niente da fare. Dal loro punto di vista hanno anche ragione. Bandierano il timore che si perdano posti di lavoro. Che è anche vero, si perderanno posti di lavoro, ma ci sono studi che parlano di 150.000 posti di lavoro persi nel reparto, diciamo, oil e gas. Nello stesso tempo si attiveranno più di 300.000 posti di lavoro sia nella costruzione, diciamo, di tutte le strutture, quindi pannelli fotovoltaici, paneoliche, eccetera, e poi anche nel loro mantenimento. Dovremmo prendere cura di quei lavoratori che provvisoriamente saranno senza lavoro. Intanto dobbiamo appunto riconvertirli, che non è che non ci siano problemi, anche per le energie rinnovabili. Non si illuda la gente che noi potremmo consumare tutte le energie che vogliamo. Faccio solo un esempio. Per fare delle buone pale eoliche ci vuole un elemento chimico che è particolare, di cui la gente non ha mai sentito parlare, che si chiama neodimio. E neodimio è un elemento importantissimo perché ha proprietà magnetiche particolari, quindi messo, diciamo, nelle turbine eoliche dà un grande rendimento. Naturalmente, se parliamo di Rimini, la sua vocazione è quella turistica, no? Se io fossi un albergatore, se pensa al futuro, deve convincersi che deve dirigersi verso le energie rinnovabili. E l'altra questione è evitare ogni spreco. Noi sfruttiamo troppo la terra da tutti i punti di vista e quindi a un certo punto, perché per vivere ci vogliono risorse e le risorse sono limitate. Siamo su questa specie di astronave Terra che non è grande quanto voglio io, è quella che è, e quindi ha la roba che ha dentro. Il neodimio ce l'ha, ma solo in Cina, tanto per dire. Allora bisogna rendersi conto di questo, che la Terra è il nostro limite, non solo. ma quando io uso una risorsa, cosa succede? Che inevitabilmente produco un rifiuto. Ora, i rifiuti sono di diverso tipo. Alcuni sono molto dannosi, alcuni in qualche modo si possono maneggiare. Allora, per esempio, il rifiuto, diciamo, delle centrali nucleari non è maneggiabile. Quindi noi non dobbiamo passare assolutamente al nucleare. Però anche i combustibili fossili hanno un rifiuto, che è questa CO2, che non si sa dove mettere, o meglio, va lui poi dove vuole, va nell'atmosfera e cambia il clima. Per salvarsi, le compagnie petrolifere hanno escogitato il fatto che si può usare quel metodo chiamato CCS, Carbon Capture and Storage. E nei loro, diciamo, piani di sviluppo prevedono che anche dopo il 2050 continueranno a usare i combustibili fossili, meno di adesso, però una certa quantità userà. Dice, ma come? Allora questi combustibili fossili produrranno CO2 che continuerà a perturbare il clima. Ah no, ma dice, noi saremo così bravi che riusciremo a produrre la CO2 bruciando i combustibili fossili, però catturando questa CO2 prima che vada nell'atmosfera, la catturiamo, la sequestriamo e la andiamo a mettere dove? La andiamo a mettere nei pozzi petroliferi esausti o di metano esausti. Ora, l'impresa di catturare un gas, che la CO2 è un gas, è un'impresa veramente molto complicata, che non sarà mai totale, sarà solamente parziale. E poi, dopo che abbiamo poi catturato sta CO2 e la mettiamo in questi pozzi petroliferi esausti, però cosa facciamo? Rimandiamo il problema anche a questo alle prossime generazioni, perché saranno loro che dovranno stare attenti che non escono di lì, e non è mica improbabile che per qualche movimento tellurico questa CO2 se ne vada ancora. E la situazione è complicata. Se uno non vuole CO2, c'è un metodo semplice: non si produce, si usa fotovoltaico, idroelettrico e eolico. Così come non ci sono posti di lavoro che possono essere tenuti in vita se non sono più validi, anche le industrie che non sono più, diciamo, attuali non si possono tenere in vita, c'è poco da fare. Gli si darà tutto il tempo che ci vuole per convertirsi. Noi abbiamo bisogno di sostenibilità, diciamo, ambientale o ecologica, però anche di sostenibilità sociale. Ora, mentre le ricette ci sono per la sostenibilità ambientale, il problema invece della, diciamo, sostenibilità sociale è purtroppo legato a questo, al sistema capitalistico che intrinsecamente, anche se non vuole, aumenta le disuguaglianze, c'è poco da fare. Le disuguaglianze sono la cosa peggiore, perché se noi mettiamo anche a posto la nostra astronave Terra come appunto casa comune, e però se questa casa comune qualcuno può attingere a quello che c'è e altri non possono perché ci sono troppe disuguaglianze, il problema è come risolvere le disuguaglianze. Qui è un problema minato. Dice, un modo, diciamo, agire è tentando di equilibrare la ricchezza. L'altro problema, diciamo, per venire incontro, per cercare di diminuire le disuguaglianze, è quello di fare dei servizi efficienti in ogni città, servizi pubblici efficienti. Per esempio, naturalmente, cominciando dalla sanità, i trasporti. I trasporti devono essere pubblici, noi non possiamo andare avanti con trasporti privati. Il servizio pubblico però deve andare tutto elettrico. Quindi dobbiamo fare treni, benissimo, e quindi non autostrade, ferrovie. Insistere molto sul poter dare a tutti una cosa pubblica, dopodiché automaticamente le disuguaglianze un pochettino si livellano, no? Perché vedi, uno pensa, non so, c'è questa illusione di poter consumare di meno agendo sull'efficienza delle cose che usiamo. Più che agire sull'efficienza di quello che usiamo, bisogna prima di tutto agire sulle persone. Bisogna che le persone si convincano a vivere in modo più sobrio, sobrietà, un modo di vita sobrio che vuol dire consumare di meno risorse e produrre meno rifiuti. Fare degli incontri, chiamare degli esperti o della gente, insomma, che parla di questi problemi per educare quella fascia di persone che non sono potute crescere, diciamo, con questi concetti e che però, in fin dei conti, poi sono quelle che più forse resistono a questi cambiamenti che bisogna per forza che facciamo. E se poi lasciamo ai cittadini il peso di andare a capire cosa fare e come fare, che moduli compilare, e poi dopo i moduli cambiano. Quindi ci vuole, i comuni e le regioni, le province dovrebbero darsi una struttura che aiuta la transizione ecologica, l'aiuta burocraticamente, perché l'ostacolo principale è spesso la burocrazia. Viviamo su un pianeta che si chiama Terra, che è isolato da tutto, cioè è fragile. E se noi, a un certo punto, se rompiamo qualcosa, bisogna che lo accomodiamo da soli. E quindi siamo in una situazione molto delicata, per cui bisogna custodire il pianeta. Vuol dire transizione ecologica, ridurre il consumo delle risorse, ridurre il consumo, la produzione dei rifiuti. Credo che non sia molto comune il pensiero che viviamo su questa che noi chiamiamo astronave Terra, che gira per l'universo e che non potrà mai atterrare da nessuna parte, non potrà mai scaricare rifiuti né caricare risorse. Siamo in una situazione veramente fragile. Viviamo in un ambiente che ha risorse limitate e anche, diciamo, delle grosse limitazioni in cui mette i rifiuti. Certi rifiuti magari non sono dannosi, bene, allora li ricicliamo per avere nuove materie con cui fare altre cose. Per noi cittadini, importantissima la raccolta differenziata, va estesa alle industrie. Tutte le apparecchiature andranno progettate non solo per essere usate, ma anche perché io quando vado a riciclarle, deve essere facilitato il mio compito. Insomma, c'è molto da fare, speriamo bene.